Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Eugenio Montale, di Franco Croce.
Nelle ultime puntate di questa mia trasmissione montaliana io ho letto le due conclusioni provvisorie, cioè le due poesie con cui Montale provvisoriamente concludeva il suo discorso e chiudeva la terza raccolta della sua poesia, La bufera. Oggi leggerò la prima poesia del quarto libro montagnano, Botta e risposta 1. Dopo l'uscita della bufera, Montale è stato silenzioso per lungo tempo e poi è uscita Satura. E noi oggi leggiamo la prima poesia del quarto libro di Montale, quello che appunto si intitola Satura. Questa poesia fa un po' da ponte tra la bufera e Satura, tant'è vero che è in qualche modo una correzione dell'ultima poesia della bufera, perché anche questa è una poesia dedicata alla prigionia, come il sogno del prigioniero, ma è una prigionia simile e poi profondamente diversa. E perché la formula botta e risposta 1 è una formula che ritornerà in altre fondamentali poesie del quarto libro montagliano di Satura. Che cosa significa botta e risposta? È un modo con cui Montale sceneggia le sue liriche. Immagina un personaggio, qui è una donna, che si trova ad Asolo e scrive a Montale. Montale ha consigliato a questa donna di essere di togliersi dalla mischia del mondo e la donna non ne può più di essere lontana e vuole partecipare alla vita. E allora Montale le risponde. Gli risponde non spiegando perché è meglio stare isolati, ma spiegando la sua storia. E racconta un mito. Montale è stato cacciato all'inizio dell'adolescenza nelle stalle di Augia. Sono le stalle di un mito di Ercole. Tra le tante fatiche di Ercole doveva pulire le stalle di questo re Augia, dove c'erano tantissimi buoi che avevano colmato queste stalle di sterco. E Ercole riuscì a pulirle innestando dentro le stalle due fiumi. Fu una fatica che in qualche modo esalta un mondo stercorario e poi un'improvvisa liberazione da questo mondo stercorario. Il mondo stercorario dove Montale è stato prigioniero è il mondo del fascismo e la liberazione è l'insperata liberazione dal fascismo avvenuta al termine della Seconda Guerra Mondiale. Ma la vicenda della prigionia è stata una vicenda deludente e anche la liberazione è stata in qualche modo una vicenda deludente.
If I ever were to touch you, never wash that hand. Stumble around like another lost soul, living life something less than a man.
Botta e risposta 1. Arsenio, lei mi scrive: io qui asolante, tra i miei tetri cipressi, penso che sia ora di sospendere la tanto da te per me voluta sospensione d'ogni inganno mondano, che sia tempo di spiegare le vere e di sospendere le poche. Non dire che la stagione Enea e anche le tortore con le tremule ali sono volate al sud. Vivere di memorie non posso più. Meglio il morso del ghiaccio che il tuo torpore di sonnambolo o tardi risvegliato. Lettera d'Asolo. Montale immagina di ricevere una lettera d'Asolo da una fanciulla che gli ha mandato in questo luogo bellissimo del Veneto a staccarsi dal mondo. La fanciulla però è stufa di questo distacco, di questo, per adoperare una parola di quell'epoca, di quegli anni, di questo désengagement, di questo disimpegno dalla realtà. E vuole ritornare nella vita. Non al désengagement parla Montale, ma parla di un'epoché, cioè adopera la parola adoperata dai filosofi greci per indicare questa presa di distanza dalla realtà. E certo, il mondo è triste, la stagione è nera, persino le tortore con le tremole ali sono volate al sud, ma la donna non può più vivere di memorie e preferisce il morso del ghiaccio alla situazione di torpore, di non impegno del poeta, che è un tardi risvegliato, come un uomo che si è giunto a prendere coscienza della realtà troppo tardi per incidervi. E allora Montale risponde raccontando la sua storia. Uscito appena dall'adolescenza, per metà della vita fui gettato nelle stalle d'augia. Non vi trovai 2000 bovi, né mai vi scorsi animali, pure nei corridoi sempre più folti di letame si camminava male e il respiro mancava, ma vi crescevano di giorno in giorno i muggiti umani. Lui non fu mai veduto, la geldra però lo attendeva per il presentatam. Stracolmi imbuti, forconi e spiedi, un'infilzata fetida di saltimbocca. Eppure, non una volta lui sporse cocca di manto o punta di corona oltre i bastioni d'ebano, fecali. Poi, d'anno in anno, chi più contava le stagioni in quel buio, qualche mano che tentava invisibili spiragli insinuò il suo memento, un ricciolo di gerti, un grillo in gabbia, ultima traccia del transito di Liuba, un microfilm d'un sonetto eufuista scivolato dalle dita di Clizia addormentata, un ticchettio di zoccoli, la serva zoppa di monghi d'oro, finché dai cretti il ventaglio di un mitra ci buttava badilanti infiacchiti colti in fallo dai bargelli del brago. È un'autobiografia alla luce di quella vena nuova di Montale che avrà poi tanta espansione nel libro di Satora, che è una vena anche sorridente. La prigionia non è più quella degli dì pestilenziali, ma è la prigionia dentro a questo augia burlesco, cocca di manto e punta di corona e invisibile. Uscito appena dall'adolescenza, Montale è prigioniero di una storia nemica. E questa storia nemica non pare avere gli elementi solenni, grotteschi ma solenni, degli dì pestilenziali, ma avere invece questi elementi scatologici, i fetidi saltimbocca, le mura d'ebano fecali. La prigionia nelle stalle di augia, la prigionia dentro allo sterco. certamente Mussolini, questo Augia è il sovrano tirannico della storia, tanto è vero che è invisibile, mentre Mussolini era visibile e molto probabilmente Montale ebbe modo di vederlo, se non altro ai giornali luce del cinema. Mentre certamente il carcere dove Montale è stato gettato all'inizio della giovinezza è certamente il carcere del fascismo. Uscito appena dall'adolescenza, Montale è prigioniero di una storia nemica. È la prigionia dentro allo sterco, a cui si contrappone non il sogno, ma delle figure reali. Poi, d'anno in anno, chi più contava le stagioni in quel buio, qualche mano che tentava invisibili spiragli insinuò il suo memento, un ricciolo di Gerti, un grillo in gabbia, ultima traccia del transito di Liuba, il microfilm d'un sonetto eufuista scivolato dalle dita di Clizia addormentata, un ticchettio di zoccoli, la serva zoppa di Monghidoro. E le figure delle poesie di Montale, delle occasioni, Gerti, del Carnevale di Gerti, Liuba che parte di una commovente piccola poesia, la serva di Monghidoro, di alcuni racconti della farfalla di Dinà, e poi la grande amata, che qui è però allineata insieme alle altre figure, alle figure minori come Gerti e Liuba, e non ha più l'aspetto di angelo, ma è, vista più realisticamente, Clizia ha qui davvero i tratti della intellettuale americana Is Brandeis, tant'è vero che è addormentata e dalle mani gli scappa fuori il microfilm di un sonetto eufuista. Figure positive che possono per un attimo aprire uno spiraglio e sono quindi figure reali. La sconfitta è una reale loro sconfitta, ma tutto il positivo e il negativo non si muove più come nel sogno del prigioniero al di fuori della realtà, ma si muove dentro la realtà. Lo strapotere del negativo, il feroce strapotere del negativo e i piccoli spiragli che dentro al negativo gli incontri umani, gli affetti possono aprire, ma sempre sembra vincere il male, finché dai cretti il ventaglio di un mitra ci buttava badilanti infiacchiti colti in fallo dai bargelli del Brago. E invece non succede quello che succedeva nel sogno di prigioniero, l'eternità del sogno e l'eternità della prigionia, ma qualcosa avviene nella storia, avviene la liberazione, e anche la liberazione però è una delusione, e il tema della liberazione come delusione, che in qualche modo era sotteso ma non esplicito nella bufera, nelle ultime poesie della bufera, diventerà invece il tema portante dell'ispirazione politica di Montale nel suo quarto libro. Satura sarà anche un amaro libro contro le insufficienze, le meschinità di quella che noi adesso chiamiamo la Prima Repubblica, ma insomma delle meschinità dell'Italia post-resistenziale, dei difetti di una democrazia imperfetta, di una democrazia spesso corrotta. E invece avviene la liberazione. Ed infine fu il tonfo, l'incredibile, a liberarci, a chiudere gli intricati cunicoli in un lago, bastò un attimo allo stravolto Alfeo. Chi l'attendeva ormai? Che senso aveva quella nuova palta? E il risperare altre ed eguali zaffate, e il vorticare sopra zattere di sterco, ed era sole quella sudicia esca di scolaticcio sui fumaioli, erano uomini forse, veri uomini vivi, i formiconi degli approdi. Poi c'è come una pausa, una specie di pausa musicale, tre, una fila riempita di puntini. E le battute dopo questa pausa musicale sono messe tra parentesi, come a suggerirci un abbassamento di voce. Diceva dunque Montale, ed era sole quella sudicia esca di scolaticcio sui fumaioli, erano uomini forse, veri uomini vivi, i formiconi degli approdi. Penso che forse non mi leggi più, ma ora tu sai tutto di me, della mia prigionia e del mio dopo. Ora sai che non può nascere l'aquila da un topo. Conclusione. L'uomo segnato dalla prigionia nello sterco del fascismo è irrimediabilmente un topo, e la liberazione è una specie di sterco pallido che succede allo sterco nero del carcere della tirannide. È navigare su zattere di sterco, e lo spargersi dello sterco tutto il mondo, meno greve, meno pesante, con un po' di luce, ma una luce che sembra un'esca di scolaticcio sui fumaioli, e gli uomini sembrano formiconi e non veri uomini vivi. Un giudizio che non è necessario condividere, forse ora, a tanta distanza di tempo, gli anni della pur corrotta democrazia post-residenziale ci sembrano anni più vivi e più morali degli anni di adesso. Ma i poeti ci aiutano a vivere, non ci insegnano a vivere. Noi allarghiamo la nostra esperienza cogliendo i giudizi del poeta e riconoscendoli come tali. Noi qui cogliamo l'amaro di una profonda coscienza morale che non ritrova nella libertà raggiunta i veri valori in cui sperava. E lo troviamo con un radicale spostamento d'accento. Mentre l'accento nella bufera, anche negli ultimi testi, batteva soprattutto sulle grandi tragedie del mondo novecentesco, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, quella della persecuzione al fascismo, o magari l'attesa di una guerra atomica, se una guerra atomica è nell'incubo del Lucifero che compare nel Piccolo Testamento. Se dicevo l'accento nella bufera batteva sulle grandi tragedie, qui ora l'accento batte piuttosto sulle delusioni. E d'ora in poi Montale sarà soprattutto un Montale politico a denunciare le insufficienze del mondo che lo circonda, le piccole, meschine insufficienze, non le tragiche orrori del passato. Ma questo mutamento di polemica politica, non muta però di un nulla il terribile giudizio sul passato. Montale, se vero verso l'antifascismo, non è affatto indulgente, revisionista verso il fascismo. L'immagine del fascismo come prigionia nello sterco è proprio nel suo grottesco un'immagine ancora più severa, in fondo, dei giudizi sul fascismo di Montale negli anni del suo antifascismo, perché là c'era in qualche modo una nobilitazione, se non degli scherani che gridavano alla là, perlomeno del messo infernale Hitler in visita a Firenze. Hitler era satanico, in qualche modo apparteneva cioè a un registro alto, anche se nell'orrore. Qui invece il registro alto è finito, la tirannide è sterco, fecalità, con una severità che accompagna sempre un Montale di satura, pur nella polemica contro le insufficienze, i disastri di una liberazione non perfetta, di una democrazia corrotta.
Alle 8 della sera. Eugenio Montale di Franco Croce. Regia di Angela Zamparelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.